benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'agroecologia è la protagonista della nostra puntata. Racconteremo il progetto di conversione della cascina Romanengo di Capriata d'Orba in provincia di Alessandria. L'azienda è stata certificata biologica e sta cercando, anche in collaborazione con due università, di creare un modello produttivo adatto in relazione con il territorio a partire dalla semina dei cosiddetti cereali minori o antichi. Le colture di copertura del terreno, che includono specie come miglio, grano saraceno e non solo, sono tra i progetti che l'azienda ha avviato per aumentare la fertilità, ridurre l'erosione e aumentare l'immagazzinamento di carbonio nel terreno per contribuire a mitigare l'emergenza climatica. Per questo motivo sono in corso di sperimentazione diverse consociazioni tra graminacee, leguminose e altre specie per trovare quelle più adatte ad essere inserite nella successione con i cereali. Vi racconteremo quindi un progetto di cooperazione in due regioni della Tanzania per convertire al biologico le impattanti coltivazioni di cotone. Entrambe le esperienze sono di agricoltura rigenerativa, di cui approfondiremo gli aspetti di produzione e anche di relazione con le culture delle comunità circostanti. I raccolti di zucchero sono in crescita, lo sentiremo nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. Nelle storie agroalimentari rimarremo alla necessità di un riequilibrio della terra con la recensione di coltivare la natura, cibarsi nutrendo la terra. Siamo stati nella frazione Vallemme di Capriata d'Orba, in provincia di Alessandria, alla cascina Romanengo, quasi 100 ettari tra le colline di Ovada a ridosso del Monferrato, nel basso Piemonte, all'inizio dell'Appennino. Si tratta di un'azienda agricola di quasi 100 ettari che confina con un fiume, il Vallemme, un quarto della superficie a bosco. Qui stanno sviluppando un progetto di agricoltura rigenerativa per la propria superficie, ma anche per il territorio circostante, un lavoro che sta avvenendo anche in collaborazione con l'Università di Torino e Pollenzo. Ci siamo stati con la Casa dell'Agricoltura di Milano in una giornata di formazione per agronomi per conto dell'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della Lombardia. Possiamo sentire questa alternanza di nostre domande ed esposizione ai tecnici di Tommaso Gaifami, agronomo della società di consulenza Marsilea che coordina il progetto di transizione agroecologica.
Susino, il terzo ciliegio. Qua là, in mezzo cambia. L'anno scorso lì c'era il miglio, il grano saraceno. Quest'anno abbiamo seminato il lino e del frumento tenero. Lì ci sono delle parcelline di varietà tradizionali di frumento tenero, quindi andiamo proprio a vedere quali di quelle varietà si sviluppano meglio. Quindi abbiamo due università vicine.
Praticamente fanno frumento per panificare.
Moltiplicazione di seme, cioè scelgono delle aziende dove moltiplicare il seme e poi l'anno dopo lo riutilizzano.
Oggi ci troviamo a Cascina Romanengo, che è una delle aziende che seguiamo come gruppo, dove da circa 3 anni promuoviamo un'agricoltura rigenerativa e quindi lavoriamo nella creazione di un modello che possa essere replicabile da altre aziende agricole, magari in parte, volto a creare un'agricoltura che non produca solo cibo, ma che produca anche un servizio per la comunità, quindi volta allo stoccaggio del carbonio, all'incremento della biodiversità, al mantenimento della fertilità dei suoli e della qualità dell'acqua e dell'aria.
Che cos'è questo luogo? Quanti ettari è? Descriviamolo.
Cascina Romanengo è in provincia di Alessandria, a Capriata d'Orba. È un'azienda agricola di circa 90 ettari, di cui 65 di seminativi e 15 circa di boschi. Per la parte di seminativi coltiviamo applicando pratiche di agricoltura rigenerativa biologica, quindi l'azienda è certificata biologica, quindi non utilizziamo nessun tipo di concime fertilizzante di sintesi non ammesso dal regolamento del biologico e applichiamo quelle pratiche come la lavorazione minima del terreno, l'utilizzo di colture di copertura, l'utilizzo di impianti, anche se per ora appunto in scala abbastanza ridotta e sperimentali, di agroforestry, quindi con presenza di specie erbacee e specie arboree integrate integrate in un unico sistema. Negli ettari di seminativo cerchiamo di produrre cibo con delle culture alternative rispetto a quelle del territorio, ma allo stesso tempo puntiamo a massimizzare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, a migliorare la biodiversità del suolo e della fauna in generale. Abbiamo creato anche dei corridoi ecologici, ovvero dei corridoi verdi costruiti da piante per migliorare lo stoccaggio di carbonio, attirare una biodiversità più ricca possibile di uccelli, mammiferi, anfibi e altre specie, oltre che migliorare la fruibilità dell'azienda. Quindi l'obiettivo del progetto non è solo quello di creare un modello chiuso, ma di aprirsi al territorio e far sì che il territorio possa prendere ispirazione, fruire di tutte queste pratiche appunto un po' virtuose, sostenibili, innovative, da replicare eventualmente nelle loro aziende.
Ma cosa producete?
Noi produciamo cereali cosiddetti autunno-verdini, quindi per esempio il farro spelta, che è un cereale tra i più antichi, l'avena, il favino, il grano saraceno, che è una cultura molto interessante dal punto di vista nutrizionale anche senza glutine, il miglio, cultura molto rustica, e il ceci di merella, che è abbastanza tipico della zona. Poi coltiviamo il girasole, il lino, il pisello e l'orzo, e foraggi misti di erbai, di trifoglio e di erba medica. La nostra peculiarità, se vogliamo, è anche quella di cercare di coltivare queste culture in consociazione, cioè vuol dire integrandole in compresenza nello stesso campo, nello stesso momento, specie che possono avvantaggiarsi l'una dalle altre. Quindi, per esempio, seminare insieme un cereale come l'orzo insieme al trifoglio oppure insieme al cece permette alle due culture di avvantaggiarsi l'una dell'altra.
Alla Cascina Romanengo si stanno sperimentando produzioni di grano saraceno, cereali minori come il miglio, insieme a colture di copertura del terreno. Si tratta di una tecnica di rigenerazione dei terreni che riduce l'erosione e aumenta l'assorbimento di carbonio. Sentiamo ancora Tommaso Gaifami.
Questo è un erbaio destinato al sovescio, anche se i piani poi dipendono sempre dal clima, perché l'anno scorso per esempio abbiamo messo degli erbai che avremmo dovuto sovesciare, ma siccome non riuscivamo a entrare con i mezzi perché era troppo bagnato, l'abbiamo portato a seme, l'abbiamo sfalciato, fatto essiccare e raccolto poi con la trebbia perché era umido. E il seme che abbiamo ricavato da quel sovescio lì, da quell'erbaio lì che poi non è stato destinato a sovescio, l'abbiamo utilizzato per seminare questo erbaio qua quest'anno. Quindi abbiamo preso il seme raccolto da là, abbiamo mischiato con degli avanzi, diciamo, di magazzino avanzati dalle semine, l'abbiamo messo tutto nello spandiconcime e abbiamo seminato intorno al 12 settembre. Quindi ha coperto, come vedete, bene, devo dire, abbastanza bene. Considerando tra l'altro il clima che ha fatto e le temperature che ci sono state, non ci possiamo lamentare. Questo qui è quello rinato dall'anno scorso, del grano saraceno, che come vedete adesso è già praticamente morto. Ha fatto già il suo seme, infatti ci sono i semi di grano saraceno. Qui prima c'era il pisello e l'orzo consociato e l'abbiamo raccolto discato, due passaggi di disco, uno pesante, uno più leggero, e poi, se non mi ricordo male, spandiconcime e strigliatore per interrare. Un po' smosso, ma senza lavorarlo troppo. Le cover crop sono culture di copertura, tradotto in italiano, quindi delle culture che vengono seminate in diversi periodi dell'anno. Di solito sono intercalari a delle culture principali, quindi all'interno della rotazione tra una cultura principale, quindi da reddito, e l'altra, si inseriscono queste culture con lo scopo di coprire il terreno in periodi dove altrimenti sarebbe lasciato nudo, e proprio grazie alla proprietà delle piante di catturare l'anidride carbonica e trasformarla in una forma organica, quindi in biomassa dalle piante stesse, viene poi reimmesso nel suolo, e questa pratica permette di catturare il carbonio appunto presente in atmosfera e stoccarlo, immagazzinarlo nel terreno in maniera più o meno stabile. Quindi in questo senso queste culture hanno un valore importante dal punto di vista anche ambientale, ma anche indirettamente dal punto di vista economico, perché costituiscono una fertilizzazione naturale che non ha solo la capacità e la caratteristica di fertilizzare e di nutrire il terreno con i macroelementi principali, ma anche quello di creare tutta una serie di relazioni trofiche all'interno, per esempio, tra l'apparato radicale e i microrganismi che vivono intorno alle radici, che portano quindi dei benefici a tutto l'ecosistema, per cui la pianta, le culture da reddito successive alle culture di copertura possono avvantaggiarsi di tutte queste relazioni positive tra microrganismi, radici all'interno del suolo, di cui ne beneficia poi l'agricoltore stesso di fatto.
Di quanti tipi principali parliamo di cover crops, visto che tecnicamente possono essere infinite?
Esatto, sì, ci sono tantissimi tipi di fatto non c'è un numero definito, perché la cosa interessante è che ogni azienda può studiare il miscuglio o comunque selezionare le specie che sono più adatte alla loro realtà, quindi possono, a seconda delle esigenze a livello di meccanizzazione, di condizioni pedoclimatiche, quindi del suolo e del clima, scegliere il miscuglio principale più adatto da immettere nel proprio sistema. Quindi non c'è proprio una regola, bisogna definire un po' dei criteri, dei fattori che influiscono in questo senso e scegliere quelle culture che portano un vantaggio all'azienda sulla base delle caratteristiche dell'azienda stessa e della meccanizzazione a disposizione dell'azienda stessa.
Qui abbiamo visto sia delle cover crops invernali che estive.
Sì, infatti, quindi le cover crop possono essere introdotte nel nostro sistema in diversi periodi dell'anno. Noi, per non lasciare il terreno nudo durante l'inverno, abbiamo introdotto delle culture che vengono seminate da settembre e rimangono nel terreno fino indicativamente all'inizio della primavera, quindi aprile anche fino a maggio, oppure possono essere introdotte in estate, quindi per esempio in luglio, per coprire il terreno nei mesi estivi e quindi evitare per esempio quel fenomeno di erosione, che questa è un'altra caratteristica delle culture di copertura, dovuto ai temporali estivi. Per esempio, quindi lasciare il terreno nudo fa sì che l'impatto della pioggia, della goccia della pioggia, crei un fenomeno di distaccamento delle particelle di suolo che crea poi erosione, quindi quei fiumi di terreno che viene dilavato che si vedono ogni tanto anche d'estate.
Perché si stanno recuperando le coltivazioni dei cereali cosiddetti minori, produzioni scomparse ora sempre più presenti nelle aree interne, come ci racconta la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, che si occupa di Alpi, alimentazione e domini collettivi.
Questa scelta dei cereali è molto interessante, anche perché tra l'altro va a spaccare finalmente un immaginario che ci siamo fatti sulle aree interne, sulle terre alte, sbagliata. Nel senso che quando guardiamo il paesaggio alpino o appenninico, noi pensiamo che sia così da sempre. Abbiamo questa modalità come esseri umani, invece no, il paesaggio è continuamente in trasformazione. Allora dobbiamo andare ad aprire l'archivio della storia, sia fotografica, perché abbiamo immagini di tutte le aree interne italiane dove si vedeva un paesaggio completamente diverso, sia poi anche quella dei documenti. Allora vediamo un Appennino e delle Alpi piene di cereali nel passato. Si interrompe solo a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche qua il fatto che vengano riprese queste coltivazioni è una modalità interessante anche per noi scienziati sociali di rielaborare la trasformazione del paesaggio. Storicamente il cereale si è adattato alla montagna, a queste aree interne, anche perché era la fonte di sostentamento, il cereale era fondamentale, ma di più, il cereale non era solo fonte alimentare, ma era la moneta, per cui quasi tutti i livelli, i pagamenti delle decime, anche nelle aree interne o soprattutto nelle aree interne, avveniva tramite i cereali. Noi troviamo nella documentazione dei catasti, ad esempio, è veramente interessantissima la fonte, un sacco di citazioni di come questi pagavano, e ovviamente si pagava in natura, almeno fino al 1800, e la maggior parte di questi pagamenti in natura avvenivano con i cereali che oggi vengono chiamati cereali minori. Quindi da questo dato noi sappiamo che era stracoltivata, era biondo il paesaggio alpino, e anche questa cosa adesso ci lascia abbastanza scossi, perché non pensiamo a delle Alpi coi campi così. L'altra cosa interessante è stata, dal punto di vista storico, una massiccia produzione del cereale nelle aree interne durante la battaglia del grano, quella del ventennio fascista. Perché l'hanno fatto? Perché ovviamente si è voluto testare, soprattutto nelle aree interne, che erano le aree più fragili anche dal punto di vista climatico, dal punto di vista anche delle malattie, vedere se i grani selezionati durante la battaglia del grano resistevano, perché l'idea che c'era all'epoca anche di questi genetisti ante litteram era di cercare di trovare delle sementi che fossero più robuste. E ovvio, qual era il posto migliore per andare a testarle in Italia? Le aree montane.
Cosa intendiamo per cereali minori?
I cereali minori, che troviamo proprio anche nelle documentazioni storiche, sono tutti quei cereali che non sono il frumento praticamente, che non sono il grano duro. Tra l'altro il grano duro viene introdotto nelle Alpi e negli Appennini solo ed esclusivamente durante la battaglia del grano. Prima invece c'è rarissima la coltivazione del frumento, invece ci sono questi altri cereali. Allora la segale la fa da padrone, perché è il cereale che va più in alto in assoluto. Quindi nelle Alpi noi abbiamo i famosi pani neri dovuti a questo cereale che è veramente resistente. Sotto i 1600, praticamente incominciano ad esserci gli altri: avena, sorgo, spelta, miglio tantissimo, tant'è che addirittura, faccio l'esempio trentino, il miglio, che qui in dialetto viene chiamato panizza, diventa un cognome. quindi per quanto era diffuso. Poi quel famoso pseudo cereale che è il mitico grano saraceno. Anche il grano saraceno ricopre tutte le aree interne perché, essendo questo particolare erba, perché è un'erba, fa parte di un'altra famiglia che non è quella dei cereali, che viene per ultima, perché è l'ultima che tu raccogli, e infatti è anche quella che dava sostentamento alle api. Quindi c'era, e qui entriamo proprio nel discorso storico della multifunzionalità dell'agricoltura, che c'è sempre stata, e di quella economia di sussistenza che era fondamentale per le popolazioni proprio delle aree interne. Quindi le coltivazioni che venivano inserite, i cereali minori in questo caso, e addirittura il grano saraceno, questo pseudo cereale, permettevano a tutta un'altra serie di esseri viventi di trarne beneficio. E da questo punto di vista poi ne traeva beneficio anche l'uomo.
Tra le tecniche di agroecologia adottate alla Cascina Romanengo, tra le colline del Basso Piemonte, c'è la riduzione delle arature. L'obiettivo è di abolirle. Sentiamo ancora l'agronomo Tommaso Gaifani con i tecnici del corso della Casa dell'Agricoltura di Milano ed Ersaf Lombardia.
Qui infatti è stato un dilemma questo campo qua, nel senso che lì c'era del miglio, avevamo dei residui di paglia importanti. Quindi ci siamo chiesti, lo vedete anche proprio qua, subito qua c'è la paglia del miglio che c'era ed era veramente abbondante, quindi siccome poi quella vena lì andrà da seme, quindi deve essere pulita per evitare il più possibile le impurità, abbiamo deciso di arare. Quindi non è che diciamo l'aratura, purtroppo ogni tanto bisogna, cerchiamo di evitarlo dove è possibile, però qui l'abbiamo fatta. Quindi tutto quel residuo lì, ma anche lì, se fosse stato magari un'annata diversa, saremmo riusciti a passare prima col disco dopo la raccolta del miglio, con un disco pesante o con un ripuntatore. Lasciar passare un po' di tempo per degradare le paglie, rilavorarlo e magari saremmo riusciti a ottenere un risultato buono anche senza arare. Però, avendo fatto così tanta pioggia, avevamo pochissima finestra di tempo. Cioè noi in 10 giorni massimo abbiamo dovuto seminare tutto ed eravamo già in ritardo perché qua i terreni sono veramente freddi. Cioè non è come in zona Voghera, quindi bisogna seminarli a metà ottobre. Già eravamo in ritardo e abbiamo detto ariamo, partiamo con una buona situazione da zero e iniziamo il processo di rigenerazione magari da adesso, insomma, in certi campi, non l'abbiamo fatto in tutti, però secondo me l'azienda deve anche pensare che deve anche riuscire a raccogliere la cultura, per cui se parti già in salita è ancora più già è difficile. Ancora non siamo arrivati al punto in cui evitiamo al 100% l'aratura, anche se la direzione è quella di appunto cercare di evitarla il più possibile e arrivare ad eliminare completamente l'aratura. L'aratura ha un effetto dannoso nei confronti della struttura fisica del suolo e anche a livello di alterazione degli equilibri a livello biologico e quindi impatta in maniera negativa sulla fertilità biologica del suolo. L'aratura spesso però ha il vantaggio di controllare le spontanee o le infestanti che possono avere un effetto dannoso sulla coltura principale, quindi sebbene sia considerata una buona pratica quella di evitare l'aratura, noi ogni tanto a mali estremi ricorriamo anche all'aratura. Sono eccezioni e l'obiettivo è quello di arrivare a eliminare completamente questa pratica, però oggi ancora non riusciamo a controllare le infestanti o controllare per esempio i residui colturali che vengono sempre lasciati in campo, quindi le stoppie del grano o del miglio per esempio vengono lasciati in campo, però sono un vantaggio perché apportano sostanza organica al terreno, ma dall'altra parte rappresentano un ostacolo fisico alla semina della coltura successiva, per cui non avendo a disposizione dei macchinari in grado di tagliare e quindi penetrare il cotico creato da questi residui e interrare quindi il seme nella maniera più adatta e più consona, siamo ancora costretti a dover arare e quindi portare questo substrato di residui sotto allo strato di semina.
Perché è così, diciamo, dannosa, usiamo questo termine forse eccessivo, l'aratura?
È dannosa perché accelera il processo di mineralizzazione della sostanza organica, ovvero la sostanza organica, quindi il carbonio presente nel suolo, a seguito di una lavorazione come quella dell'aratura, viene disperso in atmosfera, quindi viene perso dal nostro sistema suolo, provocando quindi un impoverimento della fertilità del suolo.
Con il Verzere di Leonardo ci spostiamo in Tanzania, ma rimaniamo all'agricoltura rigenerativa. È infatti in corso un esteso lavoro per la conversione delle produzioni di cotone da intensive a biologiche in 2 ampie regioni del paese africano. Un progetto finanziato dalla Fondazione Laudes e realizzato dall'Agenzia per la Cooperazione Tedesca GIZ insieme alla ONG svizzera Helvetas. Una riconversione agricola che pure in questo caso coinvolge ovviamente il paesaggio. Sentiamo la giornalista Franca Rogatti, collaboratrice dell'ONG Helvetas.
Questo modello di promozione dell'agricoltura rigenerativa e di conservazione della biodiversità si chiama RPLC, in inglese Regenerative Production Landscape Collaborative, dove l'accento è posto sul fatto che si tratta di un modello collaborativo che mira a mettere in pratica un'agricoltura rigenerativa non soltanto della produzione del suolo, ma anche dell'intero territorio. Che cosa succede? In queste regioni, in particolare della Tanzania, dove questo programma viene implementato, è la regione di Singida nel centro del paese e di Simiu nel nord, che per capirci è la regione che ospita la piana del Serengeti. E in queste regioni oggi si trovano ad affrontare gravi sfide dovute al cambiamento climatico, ma soprattutto al degrado degli ecosistemi, che hanno un forte impatto sui mezzi di sostentamento e sull'economia locale. In queste aree soprattutto la coltura di sostentamento è il cotone, la cui produzione sappiamo richiede fertilizzanti, pesticidi, acqua, depauperando il suolo. Ma poi ci sono anche pratiche tradizionali che vanno dalla deforestazione, legata sia al fatto che bisogna lasciare spazio alle colture, ma anche perché creare carbone per la cucina, per cuocere il cibo, e anche creare pascoli per gli animali. Ora, il progetto tenta di rispondere a tutte queste sfide attraverso un approccio che va oltre quello che fa la singola azienda agricola o il singolo prodotto, come nel caso del cotone, per affrontare tutte quelle questioni che hanno un impatto sull'intera catena del valore agricolo e quindi sulla vita delle comunità che di agricoltura sopravvivono. Cosa accade? Beh, innanzitutto si parte dal fatto che il cotone è una produzione che depaupera il suolo, quindi perché non cominciare convertendo la produzione di cotone tradizionale in cotone biologico? Questo è cominciato prima di questo progetto, è cominciato già nel 2017 con altri interventi di cooperazione allo sviluppo e di economia locale, e al momento possiamo dire che la Tanzania è diventato forse uno dei principali produttori di cotone biologico africano. Succede che cambiando il modo di coltivare il cotone, quindi utilizzando concimi naturali, utilizzando pesticidi naturali come la melassa per esempio, o piante che possono respingere gli attacchi dei parassiti, e applicando una rotazione delle colture, quindi per esempio alternando la coltivazione del cotone a quella dei legumi, dei semi di girasole e di altre piante, si può non soltanto ripristinare la fertilità del suolo, ma anche aumentare la produzione. Ci sono dati che dicono che i piccoli coltivatori hanno triplicato la loro produzione da quando sono passati dall'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici all'uso di fertilizzanti e pesticidi organici. Questo ha anche non solo aumentato la produzione, ma aumenta il loro reddito, perché il cotone biologico viene pagato di più. E soprattutto tutte le colture che vengono attuate su quel terreno quando non si coltiva cotone sono fonti alternative di reddito. E questo è quello che avviene a livello dei piccoli agricoltori. Però, come dicevamo, i piccoli agricoltori vivono in una comunità. Questo programma come lavora con le comunità? Innanzitutto vengono formati dei comitati a livello di villaggio che vengono sensibilizzati sull'importanza di preservare la biodiversità dell'ambiente in cui si trovano. Quindi insieme si cerca di capire perché non si deve tagliare eccessivamente gli alberi, perché non si deve utilizzare prodotti che sono dannosi per l'ambiente e per la stessa agricoltura. E questi comitati insieme discutono quali alternative si possono mettere in atto, per esempio per frenare la deforestazione, e anche quali regolamenti mettere in atto sulle terre comunitarie, sulle foreste, per esempio, affinché queste soluzioni vengano accettate e vengano applicate. Parliamo per esempio di, non so, in un caso si è deciso di introdurre l'apicoltura, che è un mezzo per preservare la foresta, perché le arnie e gli alveari si trovano nella foresta, ma questo permette alle persone di guadagnare dei soldi attraverso la commercializzazione del miele. Succede che comitati decidano anche che se ti trovano a tagliare alberi in un momento in cui non si può o in un posto dove non si può, ci sono delle multe che tu devi pagare perché hai fatto questo, e tutto questo appunto viene discusso a livello di villaggio.
In che cosa consiste l'agricoltura rigenerativa? Ce lo spiega nelle parole dell'agroecologia il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazione erbacea dell'Università Statale di Milano.
L'espressione agricoltura rigenerativa è in questi anni sempre più utilizzata. Indica una nuova agricoltura idonea ad affrontare le tematiche di degrado dei suoli coltivati e di emergenza climatica. Per questo è interpretata come un profondo e ampio cambiamento rispetto all'agricoltura intensiva di stampo industriale che ancora caratterizza le nostre campagne. Un cambiamento per ridare fertilità e vita ai nostri terreni, ridurre gli impatti infatti, grazie a una visione che potremmo dire sistemica dell'azienda agraria, una visione sistemica con la quale non si cambiano singoli pezzi, ma l'intero complesso delle colture e degli allevamenti. L'espressione agricoltura rigenerativa venne coniata negli anni 70, ma sviluppata poi, negli anni successivi, dal famoso Rodale Institute. Ricercatrici e ricercatori di questo istituto la descrivevano a tutto tondo e giocavano un po' anche con le parole, con le lettere. Infatti proposero 7P, 7 percorsi per la rigenerazione, attraverso i quali poter aumentare e anche misurare i progressi, non solo verso la qualità dei suoli o il benessere animale, ma anche rispetto a temi come l'equità sociale ed economica. Vediamo rapidamente queste 7P. La prima P è pluralismo, una nuova agricoltura capace di integrare esperienze e culture diverse, diversi sistemi produttivi e diverse opportunità. Seconda P è protezione, nei confronti soprattutto degli agricoltori, forse più esposti alle diverse emergenze, rispetto anche alle fluttuazioni dei mercati, della finanza, quelle provocate dalle guerre o dagli interessi particolari, le pressioni di interessi internazionali e anche locali, e anche per una maggiore stabilità delle comunità rurali. La terza P è pulizia, nuovi principi, nuove pratiche agronomiche, capaci di abbattere o annullare del tutto gli inquinamenti e gli impatti negativi sulle risorse naturali. La quarta P è permanenza, ricorrere maggiormente a sistemi culturali permanenti, come ad esempio prati, pascoli o anche a sistemi agroforestali. La quinta P è particolarmente attuale in questi nostri giorni. La quinta P è pace, immaginare appunto un nuovo sistema agroalimentare con il quale combattere lo sfruttamento, la violenza, le strategie belliche e promuovere i valori della tolleranza, della compassione, della comprensione reciproca. La sesta P è potenziale, quindi una nuova agricoltura capace di migliorare la fertilità dei suoli, anzi attraverso il miglioramento della fertilità dei suoli, aumentare il potenziale delle risorse naturali e dare stabilità alla produttività delle aziende agricole. Settimo e ultima P è progresso. A partire dal miglioramento dei terreni coltivati, pensare di progredire nel benessere diffuso, nella prosperità e nella salute globale degli ecosistemi e delle comunità. Queste 7P, questi 7 principi dell'agricoltura rigenerativa caratterizzavano questa innovazione agli esordi. Come dicevamo, oggi le esperienze di chi intende immettersi in questa strada a più corsie sono numerose. Agroecologo Titonello osserva che si fanno largo approcci di stampo più tecno-economico produttivista che limitano tatticamente gli obiettivi, le riducono a 2 o 3 e spesso trascurano le dimensioni sociali. Altri invece affrontano la complessità della rigenerazione integrale e non annacquano la miscela iniziale di valori, di scenari e di pratiche. Queste sono esperienze molto interessanti che, consapevoli della difficoltà, sanno benissimo quali possono essere le difficoltà quotidiane che devono affrontare, però intendono progressivamente allineare tutti i diversi componenti di questa agricoltura innovativa, adottando indicatori utili per tracciare e comunicare i risultati ottenuti, e ricorrono anche a forme di certificazione da parte di enti terzi indipendenti. Per concludere, mi sembra appropriata una frase di Senofonte che diceva: la terra insegna la giustizia a coloro che sono in grado di apprenderla, meglio la si serve e più benefici restituisce.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità. Eccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Torniamo in Tanzania con il progetto di agricoltura rigenerativa della Fondazione Laudes. Franca Royatti di Helvetas ci racconta come si riattiva l'economia locale grazie alla conversione delle produzioni intensive di cotone in biologico, ma anche quali sono le difficoltà finora incontrate e quelle future.
L'altra cosa che viene fatta, vengono formati dei giovani e ci sono degli esempi veramente molto interessanti di giovani e di esperti locali che appoggiano gli agricoltori nella loro conversione verso pratiche più sostenibili e che mettono in piedi per esempio dei piccoli appezzamenti dimostrativi, loro stessi diventano produttori di carbone vegetale, di pesticidi o fertilizzanti naturali, quindi creano per loro stessi una fonte di reddito, trasformando anche tutto questo impegno nella conversione dell'agricoltura nella loro zona in un impegno più sostenibile, che quindi possibilmente va ben oltre la durata del progetto. Per dare alcuni numeri, l'idea è di arrivare tra 2 o 3 anni ad avere circa 150.000 piccoli coltivatori di cotone biologico. Soltanto 5 o 6 anni fa erano 9.000, quindi capiamo che c'è un interesse e una spinta molto forte verso questa conversione, ma l'idea è anche quella di creare intorno a queste aree dove si sta lavorando un corridoio della biodiversità di circa 150.000 ettari che insiste per lo più su una delle zone umide più importanti di quell'area, l'area di Wembere, un corridoio biodiverso che non è un parco di quelli che siamo abituati a conoscere dove non si può fare nulla, è proprio un corridoio dove le comunità vivono, gli agricoltori lavorano, ci sono aziende che comprano i prodotti di questi agricoltori, ci sono quelli che li trasformano, ci sono persone che quindi fanno la loro vita normalmente nel maggior rispetto possibile della sostenibilità del loro intervento. Il progetto intende creare un corridoio della biodiversità di circa 150.000 ettari che insiste per lo più sulla zona umida di Wembere, un corridoio che non è un parco naturale dove non si può far nulla, ma dove gli agricoltori continueranno a coltivare la loro terra con mezzi sostenibili, con pratiche e mezzi sostenibili, le aziende continueranno a lavorare acquistando questi prodotti, trasformandoli, e l'idea è proprio quella di mettere tutte queste persone e tutti questi differenti attori attorno a un tavolo, dalle autorità locali, agli agricoltori, alle aziende, alle comunità, affinché si possa trovare un modello per attuare questo corridoio che rispetti le esigenze di tutti quanti, quindi sia maggiormente sostenibile.
È una visione ancora in evoluzione.
È una visione che si sta cercando di attuare, chiaramente non è facile perché molti delle persone e delle attività che insistono su questo corridoio rinunciare a qualche cosa per far sì che la biodiversità venga conservata, quindi si tratta di capire come creare degli incentivi affinché le persone possano partecipare a questo progetto e magari trovare anche degli investitori attraverso nuovi sistemi di finanza verde o di comunque di finanza climatica e di investitori che guardano all'impatto dei loro investimenti per far sì che chi va a perdere attraverso questa creazione possa rientrare delle proprie perdite e possa trovare un incentivo per partecipare.
Che tipo di produzioni ci sono?
Oltre al cotone, soprattutto favorire questa rotazione delle colture che protegge il suolo, si vuole introdurre semi di girasole, legumi, noci, si piantano alberi da frutto, come dicevo prima ci può essere il miele, quindi ci sono una di piccole produzioni alternative per il quale questo programma sta anche tentando di creare un mercato interessante, quindi collegando tra loro tutti questi produttori, ma soprattutto mettendo in piedi una filiera del valore che permetta poi a queste produzioni di raggiungere il mercato, quindi offrendo un'alternativa che sia davvero interessante, perché produrli semplicemente perché lo richiede una pratica agricola non è interessante. Se invece l'agricoltore capisce che in questo modo riesce ad avere un guadagno alternativo, è importante per il suo benessere e quello della comunità. Ci sono storie molto interessanti di agricoltori, anche di ormai sessantenni, quindi non soltanto giovani, che per tutta una vita hanno coltivato il cotone secondo metodi tradizionali, che hanno abbracciato questo tipo di colture differenziate e hanno veramente aumentato in maniera considerevole il reddito della famiglia, riuscendo, nel caso di questo agricoltore che ho in mente, a mandare a scuola i suoi 10 figli e a mandare a scuola anche tutti i nipoti, a costruire 2 o 3 case per la sua famiglia, e questo è molto importante.
La proprietà delle terre in Tanzania è uno dei problemi che sta affrontando il progetto di conversione agroecologica delle coltivazioni di cotone. Sentiamo ancora Franca Roiatti di Helvetas.
La proprietà in questi posti è per lo più in mano allo Stato, ci sono terre comunitarie, ci sono diritti d'uso sulla terra. Questo è anche uno degli aspetti più problematici quando si tratta di creare un corridoio continuo per proteggere la biodiversità di un'area, che si tratta anche di risolvere appunto questi problemi di diritto e di accesso alla terra che sono regolati in vario modo. Ed è importante per questo il coinvolgimento delle comunità, proprio perché molte di queste terre comunitarie prevedono che tanti usi e lo hanno fatto sostenendo le comunità nel tempo. Ora, a causa della deforestazione, dell'utilizzo eccessivo del suolo, non riescono più a sostenere tutte le funzioni che avevano in passato, quindi si tratta di capire come metterle meglio a frutto. Poi è chiaro, ci sono anche interessi privati e ci sono terre private che, sulle quali insistono vari tipi di coltivazione più intensive e più estensive, per quello sono importanti gli incentivi ed è importante questo dialogo per capire come riuscire a far parlare tutti questi diversi attori che parlano diverse lingue, hanno diverse esigenze, ma per farli aderire a questo obiettivo comune che è preservare il loro territorio pur continuando nell'attività che è fondamentale per l'economia locale. Importante questo fatto che riescono a triplicare la produzione di cotone. Poi ci sono anche tutta una serie di accordi con delle filande locali che sono quelle che poi acquistano e certificano anche il fatto che il cotone sia biologico, che quindi poi vendono soprattutto all'estero questo cotone bio che ha un grande mercato. È interessante che ci sia stato questo salto, è interessante per tanti motivi e che per una volta tanto la sostenibilità sia legata ad un aumento della produzione, quindi sia diventato economicamente interessante. Poi si tratta di pratiche agricole che vengono attuate, che sono anche molto low cost, no? Nel senso che per esempio si tratta di ripristinare il suolo e di ripristinare la fertilità del terreno utilizzando gli arbusti che già sono presenti sul terreno stesso. Non si tratta neanche di attuare pratiche che richiedono un grosso investimento dal punto di vista finanziario. Sono tutti sistemi che permettono, in molti casi anche magari fanno parte di conoscenze tradizionali dimenticate che vengono ripristinate e permettono, senza appunto grandi investimenti economici da parte dei piccoli agricoltori, di ottenere degli ottimi risultati. Ma la parte interessante è soprattutto questo coinvolgimento nella formazione di esperti locali che assistono i piccoli agricoltori con l'illustrazione di tecniche che possono essere applicate, la vendita di piantine, di sementi e anche di prodotti fertilizzanti o pesticidi naturali, che crea inevitabilmente altri business interessanti legati alla sostenibilità e non necessariamente legati alla coltivazione, perché non tutti hanno accesso alla terra, non tutti possono appunto coltivarla, non tutti vogliono coltivarla. Il fatto che ci siano anche molti giovani che attraverso queste attività economiche legate all'agricoltura ma alternative diventano loro stessi ambasciatori della sostenibilità e della protezione della biodiversità nel territorio dove abitano è molto interessante.
È stata in crescita nel 2024 la produzione mondiale di zucchero. Ce lo racconta nelle multinazionali del cibo queste sconosciute Andrea Di Stefano.
Produzione in crescita in controtendenza con le previsioni che stimavano la produzione in calo. L'USDA, il Dipartimento Agricolo degli Stati Uniti, ha annunciato a sorpresa un surplus nella produzione di zucchero nella campagna 2024-2025 di 7 milioni di tonnellate. Un surplus molto importante perché precedentemente l'International Sugar Organization aveva invece indicato un deficit su scala mondiale di 3,58 milioni di tonnellate, deficit prodotto anche dalla domanda crescente dell'utilizzo di zucchero per la produzione di etanolo, cioè di benzine rinnovabili. E questo è uno dei punti critici sul mercato delle materie prime agricole, non solo ovviamente lo zucchero, perché la crescente domanda di produzione di carburanti da fonti agricole sta producendo una dinamica sempre più speculativa. La produzione mondiale dovrebbe quindi spingersi a 186,6 milioni di tonnellate, un più 1,5% rispetto alla scorsa stagione, grazie soprattutto ai contributi di India, Cina e Thailandia. Invece in calo la produzione del Brasile, nonostante abbia raggiunto un livello record di 43 milioni di tonnellate, per effetto di una stagione siccitosa che ha senza dubbio danneggiato i raccolti e della domanda, appunto, come dicevamo, sempre crescente tra zuccherifici per scopi alimentari e biorefinerie per la produzione di etanolo, che è un elemento che ha spinto tra l'altro gli investimenti e le coltivazioni di prodotti geneticamente modificati. In India la stagione favorevole climatica ha spinto la produzione al secondo posto complessivamente a livello mondiale, 35,5 milioni di tonnellate, ma c'è in India una restrizione sull'export, perché l'India, per proteggersi dai disastri che negli ultimi 7-8 anni si sono manifestati sui mercati globali, ha imposto una serie di restrizioni per l'accesso all'esportazione di alcuni derrate alimentari, con alcuni prodotti agricoli che vengono considerati strategici per il mercato interno, tra questi lo zucchero, ma anche il riso e in parte il mais. Quanto all'Europa, la produzione è molto ridotta, 15,6 milioni di tonnellate. C'è una ripresa, una crescita dopo i disastri prodotti dalle scelte che erano state imposte da Bruxelles per il progressivo abbandono delle sovvenzioni nella produzione di zucchero, quindi in particolare ovviamente zucchero da barbabietola, produzioni di qualità che sono tornate di interesse su diversi mercati, in particolare zucchero biologico, appunto da barbabietola, che sta spingendo la domanda sul mercato. Rimangono i problemi sul ruolo della speculazione finanziaria in questo segmento particolare, perché le fluttuazioni dei prezzi, in particolare dei contratti future, sono incredibili. Nella primavera del 2020 il valore medio era di 350 euro a tonnellata, poi è salito a 700 euro tra ottobre e novembre del 2023, spinto ovviamente dalla speculazione legata alle guerre. Quest'anno le quotazioni avevano fatto registrare un ricontenimento, una discesa fino a 550 euro a tonnellata a maggio, ma poi sono risalite per scendere nuovamente in agosto e risalire ancora in settembre. Insomma, una sorta di vere e proprie montagne russe che confermano, se ce n'era bisogno, il fatto che i mercati agricoli dovrebbero essere sottratti alle dinamiche speculative del segmento finanziario.
Torniamo a Capriata d'Orba, in provincia di Alessandria, con il Verzere di Leonardo e con il progetto di conversione della cascina Romanengo da intensiva biologica per produrre grano saraceno o cereali minori come il miglio. Sentiamo ancora l'agronomo Tommaso Gaifani di Marsilea.
Facciamo foraggio perché aiuta a mantenere la fertilità del terreno, a ridurre la presenza di infestanti nel terreno. Poi abbiamo creato dei legami con delle aziende locali attraverso i quali loro ci danno la sostanza organica che è il letame e noi in cambio gli diamo del foraggio fresco.
Quindi lavorate in rete?
Sì, la nostra ambizione è quella di creare delle reti sul territorio, non solo per sensibilizzare attraverso programmi di formazione e giornate in cascina, ma anche quello di creare delle reti che possano costituire dei piccoli meccanismi di economia circolare sul territorio, per cui attraverso lo scambio di prodotti e di materie prime creiamo queste relazioni sul territorio, proprio per cercare di creare un circolo virtuoso positivo sul territorio, quindi partendo dal territorio dove ci troviamo intorno a Capriata.
Questa azienda non era biologica?
No, prima del 2021 questa azienda veniva gestita in maniera convenzionale, veniva fatta principalmente in monocultura con pratiche di agricoltura intensiva, quindi aratura, utilizzo di prodotti chimici, eccetera. Quindi come vengono gestite la maggior parte delle aziende del territorio? Noi abbiamo deciso di proporre un modello diverso, quindi di non utilizzare prodotti chimici e di iniziare un processo di rigenerazione fin dal primo anno, utilizzando colture di copertura, quindi colture che non vengono utilizzate da reddito ma che vengono lasciate nel terreno e che costituiscono un concime naturale, proprio sfruttando in maniera positiva le caratteristiche peculiari delle colture stesse, come le leguminose per esempio, che sono in grado di apportare in maniera naturale l'azoto presente in atmosfera in una forma organica e disponibile per le piante, oppure le brassicacee o le crucifere che hanno un apparato radicale fittonante e quindi vanno a lavorare il terreno in maniera...
Che cosa sono?
Le crucifere è una famiglia di piante che è caratterizzata da un apparato radicale fittonante, quindi profondo, che è in grado di decompattare il terreno.
Facciamo i nomi di queste piante.
Per esempio la senape, il rafano, la colza, sono tutte piante che hanno questa caratteristica. e in più hanno la caratteristica di avere un effetto fumigante e nematocida, cioè quindi di sterilizzare, diciamo così, o comunque ridurre l'effetto di insetti dannosi o nematodi, per esempio, che hanno un effetto negativo sulle nostre culture, grazie proprio a delle sostanze presenti in maniera naturale in questa famiglia di culture, come per esempio la senape, abbiamo un effetto nematocida nei confronti della cultura principale, che vogliamo invece poi portare a reddito.
Alla cascina Romanengo di Capriata d'Orba stanno anche sperimentando la concia dei semi per proteggerli dalle malattie e per sostenerli nella fase dello sviluppo, un modo per ridurre o azzerare l'uso di agrofarmaci e relativi costi. Sentiamo ancora Tommaso Gaifami.
Ecco, quest'anno abbiamo provato a conciare il seme di avena e di frumento e di farro con dei microrganismi per attivare, diciamo, dei processi microbiologici e aiutare le piante nelle prime fasi. Quest'anno stiamo lavorando molto a livello microbiologico, diciamo, un po' la nostra sfida di quest'anno. Lì abbiamo preso uno di quei bidoni blu classici che si trovano ovunque. Abbiamo preso della lettiera di bosco, che è tipicamente ricca di tanti microrganismi. Le abbiamo aggiunto della melassa, che è, diciamo, lo zucchero nutrimento per i microrganismi, un po' come quando si fa il lievito madre. Poi abbiamo messo della crusca. Abbiamo coperto per l'80% il volume di questo bidone, abbiamo chiuso in maniera da creare delle condizioni anaerobiche. In queste condizioni si sviluppano proprio questi microrganismi, si moltiplicano e poi lo utilizziamo come attivatore. Quindi l'abbiamo utilizzato per esempio per il compost, per attivare il processo di degradazione del cippato e del letame che abbiamo mischiato per fare il compost. E l'abbiamo... Sì, esatto, un inoculo di microrganismi. Lo utilizziamo un po' poi a seconda dei casi. Abbiamo conciato questo seme con questo prodotto qua, adesso vediamo come va, è un po' un esperimento. Però ecco, quella cosa lì secondo me è bella perché costa zero.
Di lavoro ce l'hai però,
bidone.
Zero no,
sì.
Sicuramente meno di quella che...
2 ore.
Sì, 2 ore, sì no, beh, però diciamo rispetto a un prodotto, diciamo, industriale, sì, diciamo costo quasi zero, è vero, no, zero no. Li utilizziamo per lo sviluppo della pianta nelle prime fasi, quindi la concia del seme, poi sì, la concia del seme serve soprattutto a mettere la pianta nelle condizioni di assorbire maggiormente i nutrienti e quindi partire bene e anche essere in grado di prevenire delle malattie fungine. Noi non utilizziamo prodotti solo tutelano le piante da un punto di vista fisico, cioè come potrebbe fare un effetto dello zolfo, del rame, ma creare le condizioni di antagonisti di organismi come le micotossine che danno poi un problema sulla granella. Quindi sono insetti antagonisti tipo il tricoderma che aiuta nel combattere la malattia fungina. Costo ettaro non è tanto alto, cioè nel senso che la concia del seme più o meno col prodotto che abbiamo utilizzato noi costa circa 30 euro a ettaro.
Rimaniamo alla sostenibilità in agricoltura con la recensione di Coltivare la natura di Giacomo Sartori nelle storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni.
Coltivare la natura, cibarsi nutrendo la terra, di Giacomo Sartori, Kellerman Editore 2023. Prefazione di Carlo Petrini. Giacomo Sartori è un agronomo specializzato in scienza del suolo. Ha insegnato all'Università di Trento e operato nell'ambito della cooperazione internazionale. Attualmente promuove esperienze centrate sui paesaggi e sul rapporto uomo-ambiente sia in Italia che in Francia. Il libro raccoglie alcuni testi scritti nell'ultimo periodo della pandemia e apparsi su riviste e siti online che hanno come filo conduttore la centralità dell'agricoltura, nel contesto della crisi ambientale e climatica, raccontando il rapporto con la terra, con il suolo in particolare, con la fertilità necessaria e la necessità di ridefinire questo rapporto, il tutto filtrato dall'esperienza personale e professionale. Ne emerge il problema delle terre coltivabili, che sono sempre più limitate e fragili, ma insostituibili. L'uomo è legato mani e piedi alla terra, ma ancora non ne conosce bene tutti i meccanismi regolatori. È necessario conoscere e rispettare per agevolare i meccanismi regolatori dei cicli vitali legati al suolo ed evitare danni alle forme di vita che sono alla base della vitalità dei suoli. Per Sartori è necessario ritrovare l'equilibrio con l'ambiente e per fare ciò serve la collaborazione tra chi la coltiva, chi la consuma e anche di chi si nutre dei prodotti della terra. Il problema centrale che Saltori analizza è quello della fertilità dei suoli alla base delle produzioni agricole, un problema non nuovo che da sempre ha interessato l'uomo da che è diventato stanziale e si è dedicato alla coltivazione e all'allevamento. Saltori accompagna il lettore in un percorso che attraversa le varie fasi dello sviluppo dell'agricoltura e delle cosiddette rivoluzioni verde. Lo sfruttamento agricolo, se da una parte produce gli alimenti necessari alla nutrizione, dall'altra impoverisce il suolo di sostanze chimiche e di sostanza organica, ne peggiora le caratteristiche fisiche, compattando i suoli e diminuendone porosità e reazione. Come ripristinare le sostanze sottratte con le coltivazioni, considerando la necessità di una maggiore produttività legata alla aumento demografico? Pratiche come il riposo del terreno, le rotazioni delle colture, il potere migliorativo delle leguminose, il sovescio e l'utilizzo del letame erano già in uso in tempi remoti. Con la diffusione delle colture di mais, in particolare al nord, lo squilibrio è aumentato, i suoli si sono impoveriti e si è intervenuti con le concimazioni chimiche. Con l'aumento delle produzioni e le monoculture, ai principi dell'agronomia è subentrata la chimica agraria, con al centro i principali elementi chimici, azoto, fosforo e potassio, dimenticando l'importanza della sostanza organica con la sua attività fisico-biologica. C'è stato un allontanamento dalle pratiche agronomiche per cercare di ottenere il massimo vantaggio, le massime produzioni nell'immediato, perdendo di vista la visione d'insieme dei processi in atto nei suoli. Saltori ci ricorda che già nel 1946 l'agronomo e ricercatore Sir Herbert Howard aveva intravisto i rischi e fondato la prima organizzazione europea di agricoltura biologica, la Soil Association, trovando però il mondo scientifico ufficiale contro. Nel giro di pochi anni, infatti, vennero abbandonate le pratiche alla base della prima rivoluzione agraria, l'uso del letame e delle rotazioni. Ci si concentrò sulla produzione di concimi chimici azotati, utilizzando combustibili fossili e sfruttando i giacimenti di rocce fosfatiche che ora sono in esaurimento. Negli anni 60 e 70 la meccanizzazione fu la risposta per attuare l'aumento delle produzioni che erano necessarie. Aumentarono le produzioni, diminuì la biodiversità, si ridusse la fertilità dei suoli e ci fu un esodo delle campagne. Oggi Saltori ci ricorda anche che l'aumento della produzione agricola non ha però risolto il problema della fame. Il cibo ci sarebbe, ma non è equamente distribuito. Aumenta la malnutrizione, diminuisce la biodiversità e aumenta il problema fitopatologico, diminuisce la fertilità dei suoli con riduzione della sostanza organica e i rischi di erosione idrica ed eolica dei suoli. Non ci sono però soluzioni miracolose, ma è necessario ritornare ai principi agronomici e agroecologici per dare futuro alle produzioni agricole e sviluppare ricerca per tecniche meno impattanti con uso di meno input energetici. Così com'è, l'agricoltura è insostenibile, cioè non può durare nel tempo, consuma le condizioni che l'hanno resa possibile. Le soluzioni? Agricoltura biologica, agroecologia, sistemi di produzione basati sulla funzionalità degli ecosistemi, riduzione degli impatti per produrre cibi sani con minore impatto di energia. Se merito va riconosciuto a quegli agricoltori visionari che controcorrente hanno saputo indicare una strada e aprire una via, oggi però per Saltori bisogna unire le competenze. È necessario uscire dal paradigma del completo dominio sulla natura, della natura come spazio esterno all'uomo, in cui si può fare tutto quello che si vuole. L'appello che rivolge è quello a tutti per riflettere su un modello di sviluppo più sostenibile tra agricoltura biologica, agricoltura convenzionale e agricoltura innovativa. In conclusione, un appello è anche rivolto al premio Nobel Giorgio Parisi in merito alle sue affermazioni pubbliche sull'agricoltura biodinamica e un invito a volerle riconsiderare. Coltivare la natura, cibarsi nutrendo la terra, di Giacomo Saltori, Kellerman Editore, 2023, 185 pagine, 16 euro.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.